In altre parole.
Ultimo appuntamento di questa settimana con la nostra rubrica e con il nostro ospite Luca Baccelli, professore di storia del diritto nell'Università di Camerino, presidente di Iura Gentium, il centro di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, fondato da Danilo Zolo, sul magistero di Norberto Bobbio, lo ricordo con piacere. Tra i campi di indagine di Luca Baccelli, le teorie filosofiche, giuridiche e politiche della guerra e della pace, attraverso le quali abbiamo anche tentato in queste mattine di spiegare lo stato di guerra che si è venuto a creare a Gaza ormai da 100 giorni. Tra i suoi libri ricordo almeno I diritti dei popoli, Universalismo e differenze culturali e l'ultimo uscito lo scorso anno, Il conflitto sociale. Ben ritrovato professore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. L'unica cosa che non dica che insegno storia del diritto, se no la collega di Camerino se la potrebbe prendere.
D'accordo, allora.
Filosofia del diritto.
Filosofia del diritto, mi scuso, è un lapsus. La guerra in Palestina ci ha permesso di presentare il grande tema del rapporto tra guerra e pace dalla prospettiva del diritto internazionale. Oggi portiamo a conclusione il discorso ragionando in termini generali sul doppio dualismo oppositivo. Diritto e forza, potere e impotenza. Professore, la domanda potrà magari risultare provocatoria, non lo so, ma alla luce di quanto ci ha spiegato in questi giorni e soprattutto alla luce di quanto sta accadendo nel mondo, esiste il diritto internazionale?
È una domanda seria che viene sempre ripetuta spesso dai commentatori, dai giornalisti, forse anche da qualche mio collega. Certo, a vedere quello che sta avvenendo, per limitarsi all'area del Medio Oriente, insomma, c'è il massacro di Gaza, ma è poi tutto intorno, scambi di missili in cui sono coinvolti al momento attuale Israele, Libano, Yemen, Stati Uniti, Regno Unito, Iran, Siria, Iraq e Pakistan. Viene veramente da chiedersi questo, e d'altra parte e vediamo anche, come dire, l'invocazione del diritto internazionale fuori luogo. Penso alle dichiarazioni di Vladimir Putin il 24 febbraio 2022, che invocava l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, cioè il diritto all'autodifesa, cosa che ha fatto anche lì, diciamo, in maniera inopportuna Israele, perché si sta parlando di un territorio occupato, non dell'attacco da parte di uno Stato sovrano. Eppure, insomma, forse la domanda che dobbiamo porci è che cos'è il diritto, ecco.
Sì, esatto, questa è un po' la domanda che sorge quasi spontanea. Anche qui non siamo di fronte a una domanda banale, è una domanda che ha delle implicazioni decisamente notevoli. Che cos'è il diritto?
Che cos'è il diritto? Ovviamente la domanda di filosofia del diritto, se ci fosse una risposta semplice non avrebbe senso il lavoro che faccio io, ma torniamo a parlare in maniera un po' più seria. Allora, c'è una potente concezione del diritto che si è diffusa soprattutto fra l'Ottocento e il Novecento, insomma potremmo farla risalire perlomeno a Thomas Hobbes nel Seicento. L'idea che una norma è giuridica, si distingue da altri tipi di norme in quanto include una sanzione, e quindi ci vuole un potere che è in grado di sanzionare la violazione della norma. E d'altra parte le norme giuridiche sono sistemate in un ordinamento completo e coerente. La visione forse più influente di questo schema ce l'ha data il secolo scorso Hans Kelsen, il quale, attenzione, estende questo schema dal diritto interno al diritto internazionale. Per lui c'è un unico ordinamento che ingloba gli stessi diritti dei vari paesi. Il problema è: qual è la sanzione se si viola una norma del diritto internazionale? La risposta di Kelsen è un pacifista, ma la sua risposta è la guerra, cioè in questo modo si riabilita la visione della guerra giusta, anche se Kelsen non dà adesso un contenuto morale, che attribuisce un significato esclusivamente giuridico. Se vogliamo trovare una ulteriore radicalizzazione di questa visione, possiamo leggere un libretto uscito recentemente di Luigi Ferraioli, che si intitola Per una Costituzione della Terra, e che diciamo disegna la proposta, il progetto di una federazione della Terra che si occuperebbe delle questioni che riguardano l'umanità nel suo insieme e a cui sarebbe conferito il monopolio della forza legittima, cioè ci sarebbe una forza globale di polizia unica titolare nel possesso e nell'uso delle armi. Il problema è che si tratterebbe di una concentrazione di potere smisurata e attenzione, sì. Raioli parla di un disarmo globale, no? E della messa al bando di certi tipi di armi. Il problema è che anche, limitiamoci soltanto alle armi nucleari, se anche abolissimo, rendessimo illecita, insomma, se arrivassimo ad un disarmo nucleare generale, la tecnologia per costruirle non potrebbe essere disinventata, per così dire, e quindi fatalmente questa forza di polizia internazionale avrebbe anche le armi nucleari. Una concentrazione inquietante.
Senta, professor Baccelli, lei ha menzionato tutta una serie di luoghi del globo nel Medio e Vicino Oriente ormai in conflitto fra loro, un conflitto che sta creando una sorta di puzzle unitario. Ci sono conflitti altrove nel mondo e basterebbe citare l'Ucraina, evidentemente il posto più vicino a noi in questo momento, e non c'è solo quello. Noi sappiamo però, sappiamo bene che in un mondo retto economicamente dal libero mercato è proprio il mercato che determina le leggi. Sicuramente il mercato oggi non è contento della situazione politico-militare che si sta creando e che si sta delineando. Sappiamo che il mercato determina le leggi, forse anche quelle della politica. Che ne è del rapporto tra mercato e diritto, diritto globale, diritto internazionale?
Ma ora il mercato non ha, come dire, non è contento o scontento, nel senso che ci sono certamente attori del mercato che sono molto contenti del proliferare delle guerre. Come sappiamo c'è stato un aumento impressionante dei profitti delle aziende produttrici di armi e degli agenti
senz'altro.
Dei finanziatori. Ma comunque, al di là di questo, nell'epoca di quella che è stata chiamata iperglobalizzazione, insomma gli anni 90, l'inizio di questo millennio, si è affermata una vecchia idea in realtà, cioè quella che il mercato, le relazioni commerciali produce la pace. Si era affermata l'idea che la sovranità statale era superata e si è sviluppato quello che viene chiamato non diritto internazionale che ha gli stati, no, come protagonisti, ma diritto globale o transnazionale, prodotto appunto non dalle leggi statali, auspicabilmente espressione di parlamenti e dunque di elettorati democratici, ma da organizzazioni miste fra il pubblico e il privato, da grandi studi legali transnazionali, dai tribunali, dalle corti arbitrali. Si è arrivato a sostenere che questo fosse in qualche modo l'espressione dell'autentica giuridicità e che quel modello di diritto di cui parlavo prima fosse in realtà superato. Il minimo che si possa dire è che questo modello, che è con tutta evidenza andato in crisi a partire dalla grande crisi economico-finanziaria del 2007-2008, con gli stati che ritornano a occuparsi, a condizionare il mercato a partire dai loro interessi strategici, il minimo che si può dire è che questo modello, come era avvenuto peraltro prima della prima guerra mondiale, quando si ragionava in maniera analoga, che questo modello non è in grado di governare l'economia globalizzata, tantomeno di mantenere la pace.
Sì, indubbiamente parlano i fatti da questo punto di vista. Per chiudere, Luca Baccelli, in uno scenario così dipinto, che cosa resta del diritto allora, in conclusione?
Allora, non siamo stati, come dire, insomma, abbiamo in questi giorni messo in evidenza i limiti e anche i paradossi del diritto internazionale, che, l'ho già ricordato, nasce per regolare le contese fra i popoli europei, cristiani, civilizzati, e che è anche stato utilizzato per legittimare la conquista e la sottomissione dei, apro ovviamente le virgolette, barbari, degli infedeli, dei selvaggi, dei sottosviluppati. Ha funzionato tra l'altro, soprattutto quando si è quando ha cercato di regolare uno spazio chiuso, no? Mentre quando si è esteso a livello universale è ritornata la questione della legittimazione della guerra per implementare il diritto internazionale. Questo è un lato scuro, però ecco, c'è un lato più chiaro. È una funzione che il diritto svolge a livello interno, ma che svolge anche, ovviamente con maggiori difficoltà, a livello internazionale. Permette di dare una forma, il termine va sottolineato, una forma alle controversie e costruisce uno spazio per le trattative e i compromessi. Un'immagine che tutti noi conosciamo, i sottili fili con i quali gli abitanti di Lilliput tengono fermo a terra il gigante per loro Gulliver. Una funzione di trattenimento della violenza e della catastrofe. Com'è possibile pensare tutto questo? Io credo che non si possa pensare ad un trasferimento a livello globale dell'ordinamento costituzionale interno. Perché? Perché c'è un punto che è decisivo, il pluralismo, un pluralismo irriducibile di comunità politiche, di espressioni culturali, di concezioni economiche, di diciamo sistemi economici, ma anche di sistemi giuridici. Danilo Zolo auspicava un pacifismo debole, lo cito, che si basava sul riconoscimento che la diversità, il mutamento e la differenziazione debbono essere la regola. E d'altra parte le istituzioni internazionali, per come abbiamo visto, con tutti i loro limiti, ci restituiscono l'immagine di un mondo più grande di come ce lo immaginiamo noi occidentali. Un mondo che non sopporta più i doppi standard, che vuole applicare anche a noi i principi che abbiamo elaborato. E forse siamo ancora in tempo per rendercene conto.
Speriamo di sì, professore, speriamo di sì. Grazie mille, Luca Baccelli, di averci raccontato il mondo dalla specola della filosofia del diritto internazionale. Grazie mille di essere stato con noi questa settimana. Buona continuazione, buon
grazie
anno.
Grazie a voi, presto. Grazie a lei e a chi ci ascolta.
Radio Televisione Svizzera. Rete 2.